Amici, eccoci nuovo qua, è tornato Sport dopo qualche giorno di pausa. Bentrovati da parte di Nicola.
E di Piero.
Un saluto a tutti i nostri amici già collegati, però
Sì.
oggi siamo in abbigliamento estivo perché è
Ma
arrivato
fa
il
un
caldo
caldo
improvviso qua a
inaspettato,
Perugia, siamo maniche
inaspettato,
corte.
inaspettato.
Intanto fammi salutare due nostri amici, Menna e Rodina, no, se non li
Se
saluto adesso poi mi
arrabbiano,
scordo,
sì,
quindi
vai.
vi saluto subito. Ciao ragazzi, ci vediamo più tardi. Dico saluto e ringrazio per il saluto qua a Stefano, con il nome non mi ricordo Stefano,
No, Michele,
Michele,
Michele Rosati.
Michele Rosati, scusa, Michele Rosati, atleta e anche allenatore, giusto, dell'associazione Porta Sole, se
Sì,
non sbaglio, e che fa lotta libera, giusto?
sì, lotta a stile libro per la
Lotta stile,
precisione,
scusa.
altrimenti sembra che con il
Ma
termine
prendiamo come lotta
libero noi
libera,
ci
quindi
prendiamo
a
la
botte e
libertà di fare
basta.
proprio tutto, invece tutto non si può fare.
Domanda secca e immediata, che cos'è lotta stile libero?
Allora, innanzitutto è uno sport individuale in cui l'atleta deve cercare, rispettando determinate regole, di atterrare l'avversario o di superarlo tecnicamente facendo delle prese e accumulando punti. La gara o incontro si svolge in tre tempi da 2 minuti, alla meglio dei due, cioè
Chi vince due
se
ha.
si
Non
vince il primo e il secondo, naturalmente il terzo non c'è
vale la
bisogno
pena
di farlo.
farlo.
Esattamente. Viene tutto diretto da tre arbitri, uno di sedia, uno di tappeto e uno di giuria, che devono accordarsi sui punti da assegnare e sulla eventuale schienata che avviene in maniera molto plateale, molto artistica, con un arbitro che osserva qualora uno dei due atleti va con le spalle al tappeto, deve guardare per bene se le spalle toccano tutte e due e si accascia insieme agli atleti, poi guarda l'arbitro per chiedere il permesso se può dare la schienata e poi infine sbatte la mano al tappeto e in questo modo sancisce la fine dell'incontro con la vittoria di uno o dell'altro.
Tu
Quindi
fai da 97?
io faccio dal 94, anche se possiamo dire 95 perché il primo anno era un pochino per prendere confidenza. Io in realtà volevo fare uno sport di combattimento, la lotta non la conosco, cioè, siccome non viene pubblicizzata, non è uno sport che si vede tutti i giorni, io non sapevo cosa andavo
Nemmeno
incontro,
che
però
esistesse,
non sapevo
diciamo.
neanche che esistesse, volevo rendermi conto di quello che,
Cos'era?
di cosa fosse e di cosa potesse darmi. E poi i primi 2 o 3 mesi ho capito che era lo sport che forse faceva per me e adesso sono
Come
17 anni,
veterano.
17 anni forse più, sì, che la sto portando
Come
avanti. Vai.
ti è nata questa passione? Cioè, come sei
Ma
arrivato
io
a.
credo che innanzitutto per un uomo il desiderio di sapersi difendere, di resistere alle avversità anche della vita, banali di
Sì.
tutti i giorni, cioè, penso che perlomeno per me è stato così, è sentirmi sicuro di me in qualsiasi ambiente ed avere una padronanza del mio corpo, sapere anche gestire il mio corpo. E quindi è tutto nato da questo bisogno, secondo me, per un uomo è primordiale, insomma,
Sì,
è
di sapersi
basilare.
difendere, diciamo.
Sì, e anche diciamo, superare anche fasi di timidezza che fin da piccoli uno magari può avere ed essere magari sicuro di sé anche da questo punto di vista,
Quindi
per
aiuta
esempio nei
pure,
rapporti interpersonali, insomma.
aiuta più anche nella vita, diciamo, questo sport.
Per me è stato così.
Mai pensato di moderare questo sport?
Come, scusi?
Mai pensato di assare questo sport, di fare qualcos'altro? Oppure
Dunque,
ha voluto sempre fare solo lotta libera?
io facevo un altro sport prima e ho lasciato quello per questo.
Che sport
E
facevi?
io
Infatti,
gioco
immagino.
da buon italiano, giocavo a calcio.
A pallone, come tutti,
Come
ormai.
un po' penso la maggior parte degli italiani. Perché hai alzato il pallone per.
Ma perché a calcio ho giocato per 10 anni e mi sono trovato in una società che versava in dei problemi e per cui il settore giovanile stava per chiudere. E senza entrare troppo nel dettaglio, diciamo che la situazione
Non era
non era
rosa.
delle migliori. Invece dal campo della lotta stavo cominciando a imparare delle cose veramente interessanti e veramente, secondo me, utili, e in un ambiente, abbastanza sano e abbastanza produttivo, abbastanza vivo. E quindi, visto che l'altro ambiente stava cadendo, io mi trovavo anche a 19 anni, quinto superiore, a dover affrontare gli esami di maturità e non potevo portare avanti due cose.
No, è un po' difficile, penso.
E quindi, avendolo fatto per due anni consecutivi, quarto e quinto terzo e quarto superiore.
Attaccante, centrocampista, difensore.
E io ero lo stopper di contenimento, marcatore.
Il classico picchiatore, diciamo.
Va bene, tra virgolette.
Ok. Rimane sono venuto a mente parlando di Paione e di realtà stiva. A livello di pubblico, no, di coinvolgimento, vedi le differenze, cioè anche nell'approccio, cioè più calma rispetto allo spade facevi a Paione?
Allora, posso dire una cosa: tutti i pregiudizi che ci possono essere rispetto alla parola lottatore e gara di lotta sono sbagliati, per quello che posso vedere e sentire in giro. La lotta fa pensare a una battaglia, sì. La stessa parola viene vista nella televisione e nei telegiornali con accezione negativa, e quando anche non è negativa comunque lascia pensare a una situazione che si deve evolvere, sì, non può essere una situazione stabile.
Non farsi del male, diciamo.
Perché sembrerebbe una situazione insostenibile a lungo andare, invivibile. E invece posso dire che da questo punto di vista la lotta è uno degli sport più tranquilli che ci siano sullo scenario dei vari sport, proprio perché è uno sport in cui, come dicevo prima, ci sono tre arbitri che devono salvaguardare l'incolumità degli atleti che gareggiano, e quindi io perlomeno non ho mai visto volare una mosca, non ho mai visto un gesto inconsulto, un gesto sgarbato. Proteste ne ho viste, però cominciamo ad andare a livelli alti quando magari un incontro significa qualcosa. Sì.
Da che età si può iniziare a fare questo sport, allora, e fino a che età?
Allora, l'età ufficiale è quella che la Federazione Italiana FILCAM, Federazione Italiana di Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali, è quella di cui noi facciamo parte, sì, un'unica federazione, stabilisce per la lotta un'età di 12 anni per fare la prima gara ufficiale.
Okay, ufficiale.
Si può iniziare preagonisti anche a 10 anni. E per me questa età è la migliore per iniziare. Poi ci sono personaggi come Minguzzi, che ha vinto le ultime Olimpiadi in lotta greco-romana, che ha iniziato da piccolissimo, aveva 4 anni, che è invitato dal papà, che a sua volta ha già fatto la lotta. Quella è una situazione ottimale, però ci devono essere tutte le condizioni giuste.
A proposito di lotta greco-romana, che differenza c'è fra lotta stile libero e lotta greco-romana?
Io, per esempio, pratico la lotta stile libero da sempre. La differenza è il tipo di prese che si possono fare. La lotta libera o stile libero è cosiddetta perché uno è libero di attaccare ogni parte del corpo e di difendersi con ogni parte del corpo. Cioè io posso usare braccia e gambe. Mentre invece nella greco-romana io posso attaccare dalla cintola in su, quindi le gambe sono off limits.
Come nel rugby, non si possono toccare, diciamo.
Del rugby io non lo so, però credo che sia simile, no. Perché se si tocca una gamba in greco-romana viene data una penalità e si ricomincia da in piedi, e io perdo un punto, praticamente lo regalo all'avversario.
Allora, siamo se... Tu mi dai la stessa solita ricetta, passione, cuore, allenamento, poi la domanda te la faccio lo stesso. I segreti per diventare un buon lottatore? Tanto allenamento, tanta passione, attenzione?
Sì, quello sicuramente, ma penso in ogni sport. Per diventare un buon lottatore bisogna avere innanzitutto fiducia in sé e anche nel proprio partner, nel proprio compagno di squadra e nell'avversario, anche perché si va a fare uno sport di contatto, e quindi bisogna sapere che si va incontro al contatto fisico, quindi bisogna innanzitutto non aver paura del contatto fisico. E questo è un primo passo che è necessario, perché ci sono ragazzi piccoli che io alleno che magari arrivano e
hanno un po' paura,
titubanti, timorosi, e quindi non riescono a tirare niente. Quindi la prima cosa è buttar via la paura di farsi male e di far male all'altro, perché nella lotta ci stanno prese che non fanno male, si tirano 100 volte per impararle forse una, e tirarle 100 volte significa che non si fa male né chi la tira né chi la riceve, se no altrimenti lo sport si farebbe un giorno e basta. E niente, poi serve un desiderio, una voglia di vedere fin dove può arrivare il proprio fisico, il proprio corpo, fin dove lo si può spingere. E quando c'è questo desiderio, uno l'allenamento può affrontarlo a denti stretti e fino alla fine, e ci sarà sempre un miglioramento.
Quanto vi allenate?
Noi ci alleniamo adesso, in questo periodo, negli ultimi 3-4 anni, riusciamo a fare allenamenti 4 volte la settimana, in fase preparatoria delle gare, quindi circa un mese prima facciamo 5 allenamenti la settimana, che sono, diciamo, utili per due cose: per prepararsi tecnicamente e preparare il fiato per affrontare la gara, e poi servono anche per un allenamento in più, 5 rispetto a 4, perché certe volte si devono buttare via dei chili, e quindi più attività si riesce a fare, più chili si buttano via, perché la lotta è uno sport di fasce, di categorie che vanno di età e di peso. Quindi io, per esempio, ogni volta, ogni gara, siccome sono sfortunato, capito proprio nel bel mezzo di una fascia di categoria, di due categorie, devo calare 3-4 kg.
E come fai per fare?
Bisogna fare tanto allenamento, l'alimentazione giusta, beh, moltissimo. Bisogna sapere cosa fa male per l'organismo,
cosa invece
è indicato. E ne approfitto per dire che bisogna evitare di mangiare troppo durante un pasto solo, magari distribuire durante la giornata, mangiare cose, è banale questo, però se uno non vuole ingrassare non deve mangiare i grassi, deve mangiare i dolci, bisogna evitare le bibite, i fritti assolutamente sono la morte del fegato.
Io sto mangiando le patatine fritte, non me lo dire. Ascolta, più maschi o più femmine? Questo anche perché ci sono due acquemi nostri amiche in linea.
Ti ascolto, sei parecchia ragazza. Una ragazza, allora, a proposito, Alessio, ci c'è il vino?
Si può bere?
Ma il bicchiere di vino, il bicchiere di birra non fa male a nessuno. Certo, se io voglio arrivare a buoni livelli in una gara a livello nazionale, e il ragazzo che ho, cioè l'avversario che trovo davanti, il bicchiere di vino non l'ha bevuto, forse fa la differenza.
Dicevi, più maschio o più femminista?
Allora, prima, sì, questo è interessante. Prima parlavamo di un'esigenza primordiale, sì, che c'è, sì, no? Ecco, e questa è, io ho sottolineato che essendo un uomo è prettamente maschile, infatti. Tuttavia in Italia adesso sta nascendo la lotta femminile da qualche anno a questa parte, e stanno aumentando le presenze anche in palestra da noi, si vedono ragazze con un ritmo che prima non esisteva. In certi paesi
le donne sono più degli uomini.
No, non possono lottare.
Tipo in Iran.
Anche sì, gli è proibito. E qui in Italia invece la situazione, secondo me, è giusto, perché anche se non è un'esigenza primordiale della donna, ma quale donna non ha il diritto di difendersi? Di imparare a difendersi.
E quanti se ne sentono i telegiornali, aggressione a donne, ragazze, quindi.
E questo è uno sport che insegna appunto a difendersi, e quindi io in palestra le ragazze sono sempre ben accette da noi, è uno dei motivi questo.
Sono toste.
Poi sono più cattive.
Infatti, mai rubato.
Io ho portato alcune ragazze a delle gare, e ho degli esempi veramente divertenti, perché il modo di approcciare alla gara è completamente diverso. Ci sono dividiamo le cose: la gara degli uomini e la gara delle donne. E gli uomini si guardano storto all'inizio. C'è una fase in cui tipo lo scontro fra cowboy.
c'è
una fase minacciosissima iniziale, che io ti uccido, tu non mi uccidi.
Ti spiazzo in due,
sì. E per le donne invece è tutto più amichevole, più la fase iniziale sta parlando, è tutto più rose e fiori, ma come stai, ma da quanto tempo fai la lotta, E quindi c'è questa contrapposizione. Dopo la gara, in qualsiasi modo vada, due uomini sono amici. Due donne invece lì a inizio, dopo la gara c'è
il vero scontro.
C'è il vero scontro, sì.
Come livello invece, a parte battute, cioè sono più avanti maschi o anche femmine? Come livello qualitativo, tecnico?
Come livello qualitativo? Sì, tecnico. Naturalmente è uno sport dove serve, per via del contatto, serve molta forza, e la donna, anche la più potente, ne ha meno dell'uomo. Tuttavia, siccome la lotta è fatta di forme plastiche, che devono comunque essere rotonde, cioè una presa per venire ci vuole la forza, ma deve essere anche tirata con la tecnica giusta, se no non verrebbe mai, neanche a maciste. E quindi una donna riesce a fare le stesse prese che può fare un uomo, specialmente in lotta libera, dove la componente della forza, potendo andare alle gambe, è meno importante.
Invece, per quanto riguarda gli stranieri, come siamo?
Dunque,
come partecipazione a questo sport?
Noi ci siamo sforzati di portare ragazzi italiani in palestra ultimamente. Comunque dicendo i nostri sforzi sembra brutto, perché sembra che non vogliamo gli stranieri, invece no, cioè noi abbiamo un parterre di atleti che è prettamente fatto di atleti stranieri. Abbiamo una ventina di atleti.
In maggioranza?
E in maggioranza sono iraniani, rumeni, moldavi e sudamericani. Gli italiani sono in parità, ma certe volte ci si trova ad atleti stranieri che rimangono per più tempo. Sicuramente gli italiani sono stati di più fino adesso, solo che rimangono un mese o due e poi vanno via.
Ti sei mai chiesto perché?
Perché la mentalità è diversa sotto vari punti di vista, è difficile capire perché. Però io ho visto come funziona la mentalità del genitore italiano. La mentalità del genitore italiano adesso
è protettivo.
Sì, sicuramente. Però faccio fare a mio figlio più sport possibili per capire anche per cosa è portato. E quindi quando vengono da noi e li portano per fare la lotta, diciamo, è naturale che se poi faranno altre cose non ci possono rimanere a lungo.
Poi tante cose non esce più.
Esattamente.
Ma poi il peso da quando si inizia? Cioè, varie categorie, a che peso inizia?
Allora, parlo della mia categoria perché è l'unica che so notizie precise, perché per quanto riguarda le altre categorie le altre categorie di età sono tendenti a variare di anno,
cioè,
in anno.
Età e peso?
La mia categoria è senior e va dai 20 ai 35 anni. Oh. E si hanno 8 categorie di peso che partono dai 55 kg per arrivare ai 120. Oh. E 8 categorie sono così suddivise: si va da 55 a 60, poi da 60 a 66. Da 66 a 74 è della mia categoria.
Quindi ogni 6, diciamo, sbaglio?
No, non è regolare.
Tende
a variare. Più si aumenta il peso e più l'intervallo aumenta.
Ah, okay.
Da 74 a 84 sono 10 kg, da 84 a 96 sono 12 kg e da 96 a 120 sono...
I categorie dai esordienti, comunque, giusto?
Esordienti che hanno 12 anni, esordienti A e B fino ai 15, poi cadetti dai 15 ai 17, abbiamo gli juniores e poi i senior.
L'altezza incide? Una ragazza ci chiede se l'altezza incide.
L'altezza.
Dopo chiediamo
posso,
con tratta,
posso...
Ringraziamo Alessia.
Ciao Alessia.
No, non incide neanche a livelli alti. Si potrebbe pensare che un ragazzo longilineo è svantaggiato rispetto a uno col baricentro più basso. Invece l'altezza può essere utile, perché più uno è alto, più magari ha leve lunghe.
Sì.
E le leve lunghe possono aiutare ad arrivare meglio alle gambe o agli arti dell'avversario.
Ma durante la gara conta più agilità, intelligenza, la tecnica?
Io ho visto persone che hanno vinto di pura tecnica e anche con magari strategie, hanno vinto con persone che sembravano dei culturisti,
degli armati.
Ed è impressionante questo, perché uno penserebbe l'esatto contrario, cioè sì, uno veramente forte con muscoli più evidenti di un altro dovrebbe vincere in teoria, E invece non sempre è così. Voglio fare un esempio, magari le persone che sono ora su internet possono andare e controllare un lottatore che ha vinto 3 volte le Olimpiadi, Saitiev si chiama, ed è un ragazzo che pesa 70-72 kg, è alto 1,85 m, per 3 Olimpiadi consecutive.
Piccolo fenomeno.
Non gli ha mai detto nulla a nessuno.
Non penso,
sì. Non l'ha toccato nessuno.
I tuoi prossimi impegni a livello di gare, o comunque gare che avevi fatto anche da poco?
Sì, una gara che mi ha reso molto felice, perché l'ultima gara che ho fatto a fine febbraio è il campionato assoluto, quindi il campionato più difficile che c'è in Italia. È andata bene, non sono riuscito a fare il podio come avrei voluto, però entrare nei primi 10 classificati è comunque una gran soddisfazione, perché io ho perso con il campione uscente praticamente, sì, e quindi non, lì mi ha bloccato, e questo mi fa sperare per una preparazione per la prossima gara, che dovrebbe essere ahimè purtroppo alla mia età è l'ultima che mi concedono.
Ti posso chiedere?
Io ho 33 anni,
quindi fra 2 anni,
fra la prossima gara è, diciamo, la penultima. Però è l'ultima, in quanto nel 2012 c'è l'ultima possibilità per le Olimpiadi.
Quindi.
E quindi io la considero l'ultima gara
della vita, la gara della vita.
La, diciamo, gara della vita, sì.
Quindi il sole nel cassetto di Michele Rosati, Olimpiadi.
Ma diciamolo piano, però, diciamolo piano. Così forse s'avvera, perché rimane nel cassetto.
Inizia qua e finisce qua e basta, non diciamo altro. Invece i tuoi obiettivi più vicini, diciamo.
Allora, noi nella nostra squadra, nella nostra società, abbiamo molti ragazzi da allenare, ragazzi che quest'anno hanno riempito la palestra in maniera inaspettata, facendo molto lavoro nelle scuole, andando a pubblicizzare la nostra attività nelle scuole. Quest'anno siamo riusciti ad avere più di una decina di ragazzi, ne abbiamo tesserati penso almeno 15, e quindi adesso, visto che sono allenatore, il gusto di allenarli è la cosa che conta di più adesso.
Dà più soddisfazioni allenare o combattere?
Combattere da un qualcosa che ti rimane a te.
Quell'adrenalina penso che no.
L'adrenalina è una cosa del momento, però l'incontro con un'altra persona che sicuramente ti mette alla prova e ti mette anche in una condizione un po', non di paura, però penso sempre, speriamo che vada tutto bene, che vada tutto liscio. E quindi è una cosa che dopo che l'hai provata rimane, io non sono come il Michele di 10 anni fa alle prime armi, né come il Michele 20 anni fa quando non avevo conoscenza di questo sport. E ti cambia proprio dentro e lo senti dentro di te, è una cosa che ti aiuta nella vita tantissimo.
Come allenatore invece come sei? Ti piace come
sei un duro?
No, perché in questo sport
che ragazzi alleni?
Ragazzi di ogni età, anche ragazzi più grandi di me. Una volta erano persone 37-38 anni e volevano imparare la lotta, e a questo livello non c'è più agonismo, e quindi diciamo che io punto soprattutto sui ragazzi che fanno agonismo. Questa, la nostra è una palestra, certo, che fa agonismo.
Dopo i 35 ci sono
i master, però
restano proprio...
Dopo
i 35 ti devi fermare per forza?
Questa età è dovuta al fatto che dopo i 35 magari il contatto fisico e il contatto a terra, perché l'avversario si scaraventa a terra non in malo modo, però, perché ci sono delle tecniche precise, di tecniche che non ci si può far male, però a una certa età è consigliabile
è
consigliabile non portare l'organismo, il fisico a questo tipo di contatto. Però a quest'età diciamo che non ha neanche più senso spingere così tanto sull'agonismo, perché
non ne vale più la pena.
A 35 anni si comincia a lottare con gente di 20-25 anni e la musica non è più quella di un tempo.
L'età inizia a contare.
certo.
tornando agli allenamenti?
Dunque, noi ci alleniamo 4 volte la settimana, il lunedì e il martedì, poi un giorno di riposo che è fisiologico, altrimenti il fisico non recupera, e poi giovedì e venerdì. E gli allenamenti sono allenamenti di potenziamento muscolare, allenamenti di tecnica, e facciamo incontri di controllo, cioè incontri in cui si contano i punti che si fanno.
E quanto dura tutto? Cioè ogni allenamento dura per sapere?
Dovrebbe durare 2 ore, noi riusciamo a farlo in 1 ora e mezzo.
Quindi fate pure bodybuilding, diciamo, per rafforzare il corpo,
bodybuilding,
cioè
inteso
cioè
come pesi ma specifici. Noi usiamo carrucole, noi usiamo perlomeno io ho usato carrucole, ho usato gli anelli come gli urichechi, ho usato attrezzi creati da noi che non esistono, manici per fare un gioco di tira e molla, che allenano dei movimenti particolari per la lotta.
Per chiunque facciamo la comunicazione, diamo più se d'accordo le informazioni, per chiunque volesse avvicinarsi a questo sport, no? Per
sì.
Vedere un allenamento di lotta stile libero, dove può.
Allora,
come fai per contattarvi? Come fai dove deve
sì.
Venire?
Allora, innanzitutto noi abbiamo un sito internet che è www.lottaolimpicapsp.com. Il PSP sta per Porta Sole Perugia.
E poi mi ha detto ieri, ma dopo ho capito.
Può un po' fuorviare, però sta per Porta Sole Perugia. E ci trovate in questo sito, dove potete trovare nel menu la sezione allenamenti, dove sono scritti tutti gli orari, nei giorni che ho prima detto, e in qualsiasi di questi giorni si può venire in palestra e o solo guardare, okay. Oppure venire con la tuta e provare.
Dove vi allenate?
Al Palasport Evangelisti, nell'angolo nord, okay. E si vede perché c'è un tappeto 10x10 con un tappeto
sì,
blu.
Ho capito.
Tu come ti alleni da solo? Come ti alleni tu? Ti alleni con i ragazzi?
Per un periodo è stato bruttissimo, c'erano i miei compagni d'allenamento, che uno era andato a fare il militare, uno per studio non poteva, uno per lavoro, e mi sono allenato da solo. È bruttissimo perché mi allenavo io con il pupazzo, e questo è successo
quasi
per,
in due, avate,
per due, sì, uno e mezzo.
Scusa, prima della gara, no? Fate i tiro, come funziona? Cioè come vi preparate a ogni gara che dovete affrontare?
C'è un mese di preparazione ed allenamenti più intenso, e l'intensità si misura in base alla fatica e al carico che si va a sostenere. Non è indicato fare pesi a partire da 2 settimane prima, quindi perché il fisico poi potrebbe essere meno scattante. E comunque si fanno tanti incontri di controllo e si cerca di lottare il più possibile e di ripassare le tecniche in maniera molto molto minuziosa.
Ma la questa personale, Pio, dimmi se d'accordo, io facciamo la nostra un po' domanda a classe che facciamo un po' a tutti i nostri ospiti. Una mossa scaramantica, un qualcosa di scaramantico prima dell'inizio della gara, tu ce l'hai? Non so, un ghiro, un qualcosa che poi ti porta fortuna.
Un portafortuna che porti con
proprio
te.
Proprio scaramantico,
Allora, per me è una cosa che mi manca, nel senso che la mia scaramanzia è, cioè, io, da questo punto di vista, io neanche quando passa il gatto nero davanti alla macchina,
diciamo.
Non sono scaramantico. Non mi ha portato sfortuna, però.
Meglio così.
Infatti,
così.
Invece, adesso pensando agli avversari, prima c'è parlato di Stanè e tutto quanto, l'avversario più forte e ostico che ha incontrato,
allora,
che proprio ti ha reso la vita non difficile ma di più
ostico, ma tra virgolette, perché in realtà è un grande maestro per me, è stato Salvatore Rinella, che ora non lotta più perché
diciamo, 35
è andato in pensione, esattamente. Però posso dire che è secondo me il lottatore italiano più forte degli ultimi decenni.
Ha partecipato alle Olimpiadi?
Ha partecipato alle Olimpiadi e non mi ricordo quanto è arrivato, ma è arrivato nei primi 10, o quinto o settimo, non ricordo bene. E, un atleta completo sotto ogni punto di vista, con una storia particolare, per cui lui ha iniziato la lotta perché aveva problemi di rachitismo, quindi un ragazzo con problemi alla schiena di questo tipo è venuto un campione impareggiabile,
una stazione, cioè, che niente è impossibile,
niente è impossibile, okay, veramente.
A proposito, per diventare mai allenatore, tu sei diventato allenatore come?
Ma io avevo la, diciamo, la, la necessità di volevo imparare bene la lotta e la, la società, che in quel momento per me era vista solo dal punto di vista atletico, non dirigenziale, come invece ora è, mi aveva proposto di fare questo, questo corso per allenatori e fare un, io dovevo fare un gruppo di ragazzi da portare avanti. A me l'idea piaceva. Piaceva perché mi sentivo un po' di comunicare quello che avevo imparato
agli, a, ad,
agli altri, e visto che aveva dato tanto a me, cioè, mi faceva sentire un po' importante, insomma, mi sentivo un professore, insomma. E è nato tutto così, alcuni anni è andato bene, nel senso che i ragazzi c'erano, i ragazzi a cui insegnare, altri anni la situazione era un po' più povera, però devo dire che non mi pento della scelta che ho fatto a 21 anni.
Assolutamente, la prestazione più, la tua prestazione più brutta, cioè quella giornata che vuoi dimenticare, che sei poi stata bestiale.
Allora, un anno ho una volta ho provato a fare una gara in greco-romana, perché era una gara divisa in due giorni, il primo giorno in greco-romana e il secondo giorno in libera, e feci due incontri il primo giorno e due incontri il secondo, li persi tutti quanti e lì rimasi veramente deluso, perché la gara in greco-romana, che non è il mio stile, ma aveva, diciamo, un po' debilitato il giorno prima e non ero capace, quindi lì ho perso due incontri. Poi la gara di libera è andata male comunque,
quindi
lì sono rimasto molto deluso. Quando uno perde su quattro incontri, uno li perde tutti e quattro,
rimane un po' male,
sì.
Di conseguenza, ma la vittoria più bella?
La vittoria più bella è, ma allora, ce ne sono state tante. Io ho vinto tanti campionati universitari e quelli, ognuno di quelli è stato una soddisfazione.
Ma ce n'è uno che ti è rimasto qua?
Allora, io ci ho avuto un'esperienza in cui non ho vinto, non sono arrivato primo, però sono arrivato terzo, però è stata particolare perché c'era un regolamento particolare per quella gara e si poteva essere ripescati. Io ho perso con un atleta, diciamo in una maniera abbastanza schiacciante, poi però sono stato ripescato e ci ho potuto, cioè lo stesso giorno,
la rivincita,
ci ho avuto la rivincita lì e ho vinto. E ho vinto, cioè sono rimasto molto soddisfatto perché la sua vittoria prima non era stata, cioè era stata schiacciante perché sono rimasto schienato in maniera un pochino irregolare, quando l'arbitro non si accorge, è possibile,
non eri d'accordo,
non
con la terna,
di un,
diciamo,
di un fallo. Sì, no, ero d'accordo, solo, cioè quando c'è la schienata, c'è la schienata, cioè, boom, uno sta con le spalle.
Fischia l'arbitro, alza a mano, come fa uno se la schienata?
Come dicevo all'inizio, l'arbitro osserva per 3 secondi se la schiena tocca il tappeto,
okay.
Poi c'è l'attimo in cui incrocia gli sguardi con gli altri arbitri, se c'è l'ok, sbatte la mano sul tappeto.
Quando non sono d'accordo, gli arbitri come funzionano? Funziona.
Se non sono d'accordo, c'è sempre uno che ha gerarchicamente ragione rispetto agli altri,
e quello
quindi,
che prende la decisione,
che è il giudice,
finale,
l'arbitro di giuria che sta al tavolo principale.
Ma ti ricordi un arbitro che ti ha fatto arrabbiare tanto?
Ci si sbaglia sempre, dei punti mi sono stati tolti, diciamo che sono più quelli che mi hanno tolto che quelli che mi hanno regalato, forse non me ne hanno regalato mai nessuno. Però no, io con gli arbitri ho da lamentarmi solo quando magari, soprattutto con gli atleti piccoli, veramente giovani, e non si sta attenti a cose che potrebbero essere pericolose. In questi casi magari mi accendo un po', perché mi sembra giusto che l'incolumità, cioè, dei ragazzi
sia al primo posto,
sia mantenuta, sì, insomma, sia assicurata.
Quanto conta il pubblico nelle gare di stile lotta libero? L'appoggio del pubblico?
Spero conti poco, perché il pubblico cioè la presenza del pubblico non è
calda come
non è mai assicurata, sono sempre pochi gli spettatori in una gara di lotta, anche quando queste gare si fanno al Centro Olimpico a Ostia, dove c'è un palazzetto dello sport dedicato con 4 tappeti, quindi ci sono tantissimi atleti, arrivano a circa 200 atleti, una gara nazionale. Tanto. Però il pubblico siamo noi atleti, il pubblico siamo noi che lo viviamo questo sport.
In Italia rispetto all'estero come funziona qua lo sport? Cioè,
in alcuni paesi lo sport della lotta è molto diffuso, è praticato fin da piccoli nelle scuole e quindi la situazione in molti paesi è migliore
Qui hai ragione invece un po' più avanti?
In Italia.
In Italia? C'è oppure
una regione, un in paese. Italia la federazione FILCAM adesso sta ha adottato un sistema di diciamo di coinvolgimento nelle scuole, per cui c'è più sensibilità da questo punto di vista. Il dirigente scolastico, una volta preside della scuola, viene proprio contattato dagli allenatori delle società e si fa un, chiamiamolo patto, una sorta di contratto annuale, per cui gli allenatori di una società vanno nella scuola a diciamo fare delle lezioni non solo pratiche di lotta ma anche teoriche, come facciamo noi per esempio, e questo è un modo un po' per diffondere questo sport che altrimenti rimarrebbe un po' nascosto in ombra.
Poi con i media non è uno sport molto diffuso, diciamo, a livello televisivo.
Ma questa è una pecca che mi dispiace moltissimo. Ad esempio un recente Minguzzi, l'atleta di cui parlavo prima, che ha vinto le Olimpiadi, cioè medaglia d'oro, è scomparso dopo pochi mesi, cioè è scomparsa la sua immagine dalla televisione dopo pochi mesi.
Ma parlato il giorno dopo e poi è finita là.
Esatto, non ma lo stesso, andiamo un po' più indietro nel tempo, un Vincenzo Maenza, sempre nella greco-romana, che l'uomo, il piccolo grande uomo dei 48 kg, un uomo di 48 kg è una cosa impressionante. E lui è stato sempre solo visto proprio in prossimità del periodo della Olimpiade.
Poi vengono abbandonati a se
sempre
stessi.
Stato, sì, in maniera un po' ingiusta.
Se deve migliorare.
Per diventare allenatore bisogna fare un corso, qualcosa a pagamento, ma posso fare pure io, ad esempio, d'esterno, che non ho mai praticato.
Da quel punto di vista non è possibile, infatti possono accedere persone con determinati requisiti, sì. Tra cui anche c'è una graduatoria, e se uno ha fatto alcuni anni di lotta agonistica, se uno ha ricevuto anche ha ottenuto alcuni risultati tipo posizionamento in una gara, allora può diventare può rientrare in quella cerchia di persone che, per esempio, io ho fatto un aggiornamento da allenatore sono diventato istruttore, perché ci sono vari gradi, cioè allenatore, istruttore, maestro e maestro benemerito. Io ora sono istruttore e ho fatto quindi il corso da allenatore, e due o tre anni fa ho fatto il corso da istruttore. Quello era vincolato a 35 persone, cioè era numero chiuso, e quindi uno deve avere dei requisiti, altrimenti se non li ha non può far parte di questa cerchia.
Invece per diventare arbitro?
Noi nella nostra società non abbiamo arbitri, quindi non abbiamo affrontato questo dal punto di vista burocratico, dal punto di vista proprio attivo, non saprei come rispondere, però diciamo che siccome gli arbitri sono sempre, cioè l'arbitro serve perché chi la dirige la gara, se no, quindi diciamo che è meno vincolante, credo, però sempre sottolineo credo, non sono sicuro.
Chiediamo l'aspetto economico, Pio, perché mi curiosisse, sì, infatti
l'aspetto
economico. Ah, cioè quante non spese esiste. Guadagnato,
ah sì, le spese,
quindi niente guadagni.
Beh, allora diciamo che arrivare primi ad un campionato italiano assoluto, quindi senior, per i ragazzi più piccoli di 20 anni non vale questo discorso, il primo classificato prende vince 500 euro.
Così tanto?
Ho detto tutto.
No, almeno vai a me e facciamo un giro tondo.
No, questa era la situazione nel 2007-2008, poi...
Sono 550 oggi.
Capite bene, questo è uno sport di passione, non per guadagnare. In altri paesi forse c'è dove è visto diversamente
come
la
sport,
lotta.
Forse.
E si fanno addirittura campionati che equivalgono alla nostra Serie A o Serie B di calcio. E allora lì è diverso, magari un atleta viene ingaggiato, proprio c'ha lo stipendio da lottatore. Però qua in Italia ancora questa situazione.
Invece come spese da affrontare sono tante?
Allora, ci sono vari motivi di spesa. Uno è l'abbigliamento. Sì. Servono delle scarpette e due tutine, una rossa e una blu, per distinguersi dall'avversario, ne servono due. E questo con meno di 100 euro si riesce a fare. Quindi da questo punto di vista è molto economico.
Okay.
Sì,
ce
se la cava. Poi c'è la trasferta per la gara, che si fa in genere quando un atleta è piccolo, da fino ai 17-18 anni, si fa a Ostia o nel centro Italia, e quindi c'è il costo della trasferta, ma che certo, è sempre contenuto, con 200 euro si pernotta, si mangia e si festeggia anche alla fine, insomma.
E quante gare ci sono durante l'anno in tutta Italia?
Nazionali, diciamo? Una, gare nazionali ufficiali, cioè, poi okay, ogni società organizza. Per esempio, noi organizziamo una gara nostra
e invitate squadre di
invitiamo squadre da tutta Italia. L'anno scorso abbiamo fatto la gara a Marciano, è andata benissimo, una presenza pazzesca di più di 100 persone, quindi è andata molto bene. E poi niente, volevo dire, le spese, una cosa molto importante. Noi in palestra da noi abbiamo quasi da sempre, da quando ci sono io perlomeno, è sempre stato così. L'atleta minorenne, quindi fino ai 18 anni, noi accettiamo qualsiasi persona gratuitamente, persona seria che vuole imparare questo sport per farlo sul tappeto a livello agonistico, non per farlo per strada. e quindi noi offriamo offriamo me come gli allenatori, gli ambienti della palestra, il tappeto, le attrezzature sono a disposizione
fino
in maniera gratuita,
anni, giusto?
Sì, fino a 18 anni, perché riteniamo che questo sia un incentivo da dare per i ragazzi, certo, nell'età giusta. 18 anni è già troppo, secondo me, però per invogliare i ragazzi di 12 anni, 10, 11, 12 anni, minorenni in questo,
medie,
in questo,
diciamo,
senso, sì.
Che esempio, facciamo un minuto di pausa?
Sì.
5 minuti di pausa e poi ritorniamo con
Michele.
Il nostro Stefano, a dopo, amici.
Early in the morning, about the break of day. I get down on my knees, I fall down on my knees, you know what I pray. Mama, mama, she's gone dead and gone, and I don't know where I am born, and I can't keep from crying sometimes.
Voi amici siete ancora in onda? Spero di sì. Di nuovo un ciao da Nicola
e da Piero.
Sono ancora con noi i nostri fedeli radioascoltatori. Di nuovo ciao Michele, stavolta non ho sbagliato, hai visto, mi sono ricordato.
Stefano è un bel nome.
Ok, Stefano è il secondo nome, te lo assegno. Ascolta, parlavamo prima durante la pausa, Michele, degli infortuni.
Sì.
Mai capitati infortuni durante le varie gare, durante la stagione?
Possono capitare nella lotta come in qualsiasi altro sport. Nella lotta è uno sport di contatto e quindi... diciamo che la probabilità è diciamo più alta, ma come entità del danno diciamo che non è superiore a uno sport come il calcio, anzi direi che nel calcio è maggiore, perché lì il contatto non è morbido ma è si chiama contrasto, proprio perché si va a sbattere forte. Un calcio può fare molto molto male.
Però quello peggiore è più antipatico nell'alta stile libero, perché ha altri problemi poi dopo.
Il più antipatico mentre si lotta e ci si impegna parecchio per magari per migliorare una presa, oppure perché uno vuol far fiato e vuol migliorare la resistenza, è la classica, è il classico cranio contro il naso che comincia a sanguinare e quindi ti costringe a fermarti e quindi non ti fa allenare come vuoi. È il più antipatico quello. Il più doloroso è diciamo quello che è stato anche per me, il problema alle ginocchia. Le ginocchia sono la base su cui sviluppare tutti i movimenti del corpo, e le ginocchia vanno riscaldate molto bene all'inizio dell'allenamento.
Quanto dura il riscaldamento?
Ma io, con 5 minuti di riscaldamento fatto bene ci si riscalda a meraviglia.
Si è pronti.
La parte inferiore del corpo e quella superiore gli va dedicato allo stesso tempo. Le ginocchia, per chi ha avuto problemi come me, si è operato ai menischi, e vanno riscaldate un po' più a lungo.
Parlavi di testata al cranio.
Testata contro il naso.
Contro il naso.
Io craniata.
coincide con una penalità o involontaria, diciamo?
Naturalmente nell'entrata, per esempio nell'entrata alle gambe, uno la fa anche a occhi chiusi, quindi non sa dove va a finire. È possibile, se uno non sa bene un po' alle prime armi, non sa bene come difendere, come muoversi, può capitare. A me è capitato i primi tempi e può succedere. Ora diciamo che dopo 17 anni io so benissimo cosa aspettarmi dall'altro e come so benissimo come devo entrare io, quindi ora non succede più.
Capita ai meno esperti, diciamo.
Sì.
Come penalità, queste sono le penalità che possono assegnare?
Allora, la penalità viene assegnata per un'azione fallosa volontaria, quindi una testata può capitare,
diciamo.
Ci si ferma, se c'è bisogno si chiama il medico, ma l'arbitro deve vedere una volontarietà che specialmente nei ragazzi piccoli è difficile trovare.
Parlavamo prima della tua associazione,
sì,
vostra,
che è la Porta Sole di Perugia.
Vedevo nei depiani che ci hai portato, e ti ringraziamo, che questa edizione è presente dal 1979, dimmi se sbaglio.
Sì.
Sei entrato qualche anno dopo.
Diciamo sì, dopo, nel 94, da che mi posso ricordare, ma l'attività vera è iniziata un anno dopo, nel 95. Quindi ha un pezzetto di storia che io non ho vissuto. E, comunque il presidente che ha fondato la società nel 1979, che è Alessandro Lupi, che oltre ad essere presidente è stato ed è tuttora il mio allenatore, quello che mi prepara per le gare.
Lo aspettiamo lì.
Quindi lui è il tuo allenatore, diciamo.
Sì. Ed è un uomo che ha vissuto in prima persona la lotta, ha lottato quando magari era una lotta.
Uno dei primi in Italia, possiamo dire.
Sì, uno dei primi in Italia, perché è un signore che ha la sua età, oltre 70 anni, e quindi ha vissuto la lotta dei primordi in Italia, la lotta libera, perché anche lui è liberista, io ho imparato la libera perché lui me l'ha insegnata, ed è Diciamo tuttora il mio allenatore mi prepara lui per le gare e insieme a lui adesso io conduco anche la palestra perché abbiamo assunto, cioè ho assunto
Una
insieme a lui
collaborazione,
la
diciamo.
dirigenza, diciamo si è fidato di me e mi ha
Quanti
dato anche questo ruolo, insomma.
Perfetto, quante schede siete? Tutto, mi hai detto prima una
Sì,
quarantina, mi hai
allora,
detto.
abbiamo fatto l'iscrizione, consegnato l'iscrizione a gennaio e come atleti eravamo 24 circa, che è un record. 24 atleti, una società di lotta a stile libero in Italia ce l'hanno poche società.
Da sottolineare questa cosa.
Sì. E, poi si aggiunge tutto diciamo, il ramo dirigenziale che consta di 5-6 persone e poi ci sono nuovi arrivati che grazie alle nostre lezioni a scuola stanno venendo a trovarci. Non so se rimarranno, però anche questo è un segno positivo
Speriamo
di
che
crescita.
sentendoci poi c'è altra gente che beh, possa
Speriamo, speriamo.
rimanga. Vai.
Un idolo per questo, cioè, hai un idolo? Diciamo che in questo sport c'è un personaggio famoso,
Ma
qualcosa.
idolo fa sempre pensare a uno che si inchina di fronte a un qualcosa di irraggiungibile oppure
Un
di.
modello,
Io ho
diciamo.
un modello, che è il
Sì?
ragazzo di cui parlavo prima, che è Salvatore Rinella, che facendo la mia categoria e avendoci lottato una volta, avendo visto quello che sa fare, mi ha fatto un 10 a 0 in 30 secondi. E io,
Un
se,
budget
se
della
voi
lotta libera.
volete, se voi
È
volete chiamarlo idolo,
un budget della lotta
secondo me è
libera,
anche di
diciamo.
più, però. Vai.
Vai, vai.
Invece, gli lottatori stranieri che più ti ha colpito? Ci sei stato.
Un lottatore straniero con cui io ho lottato oppure nel panorama del.
No, nel panorama che consegni in questo
Ah, beh,
momento
anche
uno dei più forti.
il Saitiev di cui parlavo prima, che è un russo, cioè scusate, è un ceceno, che praticamente con un fisico impensabile
Per
per
lottatore.
un lottatore, ma impensabile anche per una persona che vuole essere ritenuta sana, perché è veramente scheletrico sotto certi punti di vista. E con questo fisico è riuscito a fare cose inimmaginabili. Su YouTube si trovano
Si
cose,
posso
si vede
vedere?
subito, è particolarissima
Perfetto.
la sua
Andiamo a
lotta.
vedere. Dicevi prima
No,
attivo, vai.
dicevo, prese tecniche, cioè sono
Sì.
tante. Quante ce ne stanno? Ci sono tante mosse, dico, c'è
Ma
un
contarle è
numero.
difficile perché poi ogni fisico, ogni struttura organica riesce a fare prese di diverso tipo. Con il mio fisico mi posso inventare delle cose, però non riuscire a farne altre che un ragazzo magari più magro e più alto riesce invece a fare
Ma la tua
bene.
mossa vincente qual è? Se
Allora,
ce
e
l'hai.
poi però se ve la dico
C'hai
vado a
ragione.
scoprire una cosa.
C'hai ragione.
Quella che sai
Dimmi se
fare.
ce l'hai, sì o no.
No,
Dimmi
a
se.
me diciamo che piace, questa cosa posso dirla, a me piace la lotta libera perché si può entrare alle gambe e
Ok.
quindi mi piace combinare prese alle braccia e alle gambe.
Perfetto. Basta questo, se no svegliamo i segreti. Prossimi impegni a brevissimo della vostra società che vuoi
Sì,
sottolineare?
allora, fino adesso abbiamo parlato dell'aspetto sportivo, spero di essere stato esauriente, però ce n'è anche un altro che è quello, diciamo, culturale. Infatti la nostra società è disegnata come cultura e sport, non solo sport. Noi cerchiamo di mettere la lotta anche all'interno di spettacoli teatrali che hanno una valenza, quindi sia sportiva e anche culturale. Questo è dovuto diciamo, al genio creativo del nostro presidente, che è l'allenatore di cui parlavo
Sì.
prima, Alessandro Lupi, che ha sempre voluto unire questi due aspetti. E io sono contento di questo perché la figura del lottatore ancora oggi è un pochino negativa, proprio perché c'è questa concezione dell'uomo palestrato, tutto muscoli e niente cervello. E invece non è così, anzi, nella nostra società possiamo dire che persone dai 20 anni in su hanno quasi fatto tutte l'università, io compreso. E quindi
Non fermiamoci
non c'è
all'esterno.
questo aspetto veramente da scaricatore di porto che in genere pregiudizievolmente
Senza
si
cervello,
vuole
diciamo.
affibbiare alla lotta e ai lottatori. E
Vai.
questo aspetto culturale per me è anche una cosa che
va sottolineata,
diciamo, diciamo. Sì, va sottolineata, ma è anche la cosa che ci è utile per entrare nelle scuole, nel mondo della scuola. Noi riusciamo a entrare proprio perché il nostro cuore è diviso da una parte con lo sport e dall'altra con questo aspetto culturale di spettacolo.
Non ti chiedo una cosa, cosa fai nella vita oltre a fare un po' di lotta libera?
Fra un allenamento e l'altro, io avendo studiato ingegneria, essendomi laureato in ingegneria, faccio un lavoro che riguarda l'elettronica.
Hai fatto scienza della comunicazione? No, quella facoltà più brutta che esiste, un motto se ce l'hai, anche per appunto incitare chi ci ascolta.
Uno spot, diciamo.
Uno spot. Per questo spot.
Pubblicizza questo spot. Con tre parole.
Una volta scrissi, molto tempo fa, scrissi anche una poesia. Vivi e lotta per vivere.
Bello. Ti piace. Allora, quanto.
Ma sono 20 minuti? Noi facciamo un po' di pausa.
Infatti, dopo, diciamo a Michele, facciamo noi la nostra famosa.
Dedichiamo un po'
schedina,
di tempo al calcio.
15 minuti.
Ah, purtroppo.
Se vuoi,
proviamoci.
Ok, anche a caso va bene lo stesso.
Ex calciatore.
Infatti, la stop.
Statisticamente, se uno punta sul caso, forse è più probabile vincere.
Un po' di pubblicità e torniamo. A dopo. Ragazzi, siamo ritornati, pubblicità passata e nuovo in onda con il nostro Michele per Osteotta Stibro. Prima durante la pausa ti chiedevo, e te la rifaccio adesso in diretta, un momento difficile della tua carriera sportiva hai avuto?
Perché lo sport, qualsiasi sport ti mette a misurarti rispetto anche a te stesso, quindi... ci sono sempre questi momenti difficili e per me un momento difficile in cui proprio ho pensato oddio, ma questa attività riuscirò a portarla avanti oppure è meglio smetterla, è stato quando mi sono infortunato la prima volta al ginocchio sinistro con rottura del menisco e ero molto indeciso se operarmi o meno e avevo 19 anni, quindi avevo iniziato da poco la lotta e volevo tanto impararla e per me è stato un periodo di 6 mesi in cui ero veramente frustrato e non sapevo cosa scegliere perché l'operazione, non avendo mai fatto operazioni in vita mia, mi spaventava un po'. Non avevo nessuno che mi consigliasse, l'operazione al menisco tramite artroscopia era ancora alle prime armi e non mi fidavo, e quindi è stato un momento in cui veramente pensavo che avrei dovuto lasciare tutto.
Poi
Poi
hai
invece
fatto.
l'artroscopia l'ho fatta, ho scoperto che
E sei tornato più forte di prima, dimmi se sbaglio.
beh, sì, ma c'era tanta voglia anche di diventare più forte di prima.
Ritornare.
Quindi di fronte alla difficoltà mai, no? Il motto, mai cacciare
Veramente sì,
bandiera bianca, giusto?
mai, sì, mai, mai arrendersi di fronte alle difficoltà.
Perfetto. Passiamo alla nostra
Ho la
schedina.
schedina.
Vai.
Mi hai detto che sei ex calciatore, che tifi qualche squadra?
Ma io ho tifato da piccolo perché ci divertivamo fra compagni a, diciamo,
A
a, a,
prendersi in giro, a
sì, a, a
sfottò.
sfottò, sì.
Fa
E quindi,
Juventus, no.
però era proprio, c'era questa, diciamo, il desiderio fra compagni un pochino di creare questo attrito. E quindi un anno ero milanista e un anno ero napoletano. Ero del
Napoletano,
Napoli quando c'era Maradona.
il Perugia lo segui? Perugia adesso non sei Dima che vabbè, fa pochissimo.
Allora, attualmente, sinceramente, il calcio lo seguo veramente poco. Dal punto di vista del cuore, sicuramente perugino. Cioè,
Ci manca benissimo.
non, cioè, se il Perugia perde, mi dispiace. Però, diciamo che attualmente veramente sono per la palestra, per il lavoro, per quanto
C'è
riguarda.
questa.
Per quanto riguarda l'aspetto calcistico, pur avendo fatto il calciatore, non riesco veramente a dedicargli tempo.
Poi durante la sera vi allenate, quando sono le partite, diciamo.
Purtroppo
Che
c'è anche
orari di
questo
solito
fatto,
allenamenti?
gli orari un pochino impediscono
Di vedere partite serali,
sì,
diciamo.
eh sì.
Fate dai 7 come orari fino alle 8,
Ma
9
certe
così.
volte ceniamo oltre le 9, sì.
Vai, Pio, facciamo
No,
la nostra
passiamo.
schedina.
Ricordiamo che martedì
Sì,
l'Inter
vabbè, possiamo anche noi ricordare, voglio
ha
dire, noi
fatto una figuraccia
siamo
proprio di
costretti
quelle
a
clamorose,
ricordarlo.
una cosa
No,
inaspettata direi.
stendiamo, ragazzi, io sono interista, come forse hai ben capito quando ti ho detto se tifavi Juventus.
Ma
Beh,
neanche
l'Inter va bene, no?
va benissimo, guarda, stendiamo un velo pietoso perché ragazzi, non mi
Neanche il
aspettavo,
più gufo
no,
dei
non
juventini e
mi
dei
aspettavo questa
milanisti
debacle.
sarebbe aspettato.
Primo tempo combattuto, poi secondo tempo, ragazzi, la squadra morta.
Crollata. Dopo il derby.
Non si ergono in piedi, basta che cambiasse quel che, come è stato idicoreggiato in quelle due partite derby e sacche, quindi.
Ma lo Schalke poi, qualcosa
Poi,
di visto.
diventati fenomeni quella sera, insomma.
Il
Chissà,
Barcellona ha
forse vince la
vinto.
Coppa Campioni, lo sa che già 4.
Ma vedendo il Barcellona e Real Madrid,
Due squadre pazzesche,
il
no?
Barcellona
Barcellona poi una
5-1.
cosa ragazzi impressionante.
Il Real 4-0, si prevede una semifinale
Di fuoco.
scoppiettante.
Mourinho e Guardiola, due segnalatori, come dicevo oggi, i due allenatori del momento, perché ci sono tutti quanti e ben donne, parliamo di due fenomeni. Guardiola forse prossimo allenatore, prossimo allenatore.
Dell'Inter. Sì, se continua così, Leonardo, credo
È
che.
caduta appena, scusate. Sì, uno dei papabili a panchina dell'Inter. Sì, non penso che Leonardo sarà confermato. Continua così, insomma, vedo
Molto
mai non
bene.
più obiettivi quest'anno.
Quindi domani proprio l'Inter apre
Col Chieva,
il
18.
weekend calcistico, c'è Inter-Chievo.
Io non lo potrò vedere la parte bene perché stava a Barfabio, ma la parte meglio, altrimenti forse me la apri di nuovo.
Vabbè, credo che l'Inter questa volta vinca.
Un po' di turnover, non dovrebbe giocare Mito, dovrebbe ritornare Pazzini, che come sappiamo in Coppa non può giocare. Stanco dice che è infortunato, non dovrebbe
Sì,
recuperare.
un po' di riposo. L'Inter spera di far riposare qualche giocatore, una speranza
Sì,
di
lì basta che deve
rimontare.
fare 4 gol, ragazzi. È vero che Inter è capace di tutto, pazza
Però
Inter e Tito, però
si vede un po'
se riesce
difficile.
a fare 4 gol in Germania, ragazzi, vince la Coppa Campioni,
Infatti,
perché veramente.
Daniele, nostro scordici, cioè, forza Inter nonostante tutto.
Grande, pienamente d'accordo. Io dico uno Inter, perché comunque Chievo è una squadra ormai è abbastanza tranquilla, anche se sembra adesso è un po' immischiata la lotta
Ma
salvezza,
anche io
però.
credo che l'Inter vinca. Michele, secondo te?
Oddio, mi guarda Daniele
No, no.
con uno sguardo.
Nine secondo nome, bravo. No, vai, non faccio qualche mossa di ottima, quindi puoi dire senza problemi.
No, no, ma fuori dal tappeto, guai. No, ma perché non potrebbe vincere l'Inter? Perché no?
Nessuno.
Uno io,
Forza
siamo
Inter.
d'accordo, vai.
Poi c'è uno spareggio, diciamo, soprattutto per la Roma.
Sì.
Una Udinese-Roma sarà una bella
Perché
partita.
si è annunciato che a fine stagione andrà via.
Andrà via, sì, anche se sei infortunato, gli facciamo gli auguri.
Stagione finita, sì.
Stagione finita.
Ma io qui in pareggio Pio ce l'ho.
Udinese-Roma, io da Juventino
Spero che vince
spero che
Udinese.
vinca la Roma addirittura.
Ah sì?
Perché l'Udinese è
Ah,
quarta.
hai ragione, ci penso.
Quindi anche se sono 8 punti sono impossibili,
Per me
comunque.
può essere un pareggio, ragazzi. Dai, un pareggio con gol. Anche
Forza
se.
Roma, dai, 1-0 Totti.
Anche se Udinese in casa sbaglia poche volte.
Michele?
Ma sì, anche secondo me ci può stare il gol di Totti.
Forza Roma.
Quindi vince la Roma anche secondo
Sì.
te. Ok.
Poi domenica a pranzo c'è la mia Juventus.
Coggiano, Juventus è in ripresa, Piero, quindi tranquillo.
C'è il caso Buffon, che non si allena.
È sempre ammalato, c'è sempre la febbre, non, come mai?
Non si vede più al campo, chissà perché.
Ricordiamo che appunto si parla di un Buffon a Roma, oltre al fatto che ha un altro impegno a breve, però quello beato lui, perché si dovrebbe sposare fra poco con la sua compagna, e quello è un impegno che magari fosse il posto suo, giusto ragazzi? Dimmi se ho ragione. No, io dico uno Juventus, perché sia perché mi pare in pesa la squadra, vedranno anche la bella prestazione
sì,
con la Roma.
Beh, si spera in una vittoria, dai.
Già non è in gran forma, infatti.
Ma a pranzo rischio di non mangiare perché andrò a vedere la partita, poi pur tornando a casa
speriamo. Non te la faccio andare attraverso, speriamo. Speriamo, poi Bardini sembra anche un altro allenatore che a fine stagione la sera.
Quindi forza Juve, uno fisso, dai.
Anche, dico, Michele, uno.
Anche secondo me.
Per me segna Mati, che se gioca che da un po', e segna anche Calcio, dai, che ha segnato anche 2-0 Juventus, vai.
Poi passiamo a una sfida, il Bari, che ha vinto con la Morosamente a Parma, gioca in casa col Catania.
È impossibile che si salva, però nel calcio
mai dire mai, un Bari Catania, no? Il Catania qualche altro punto gli servirebbe per salvarsi.
Catania che ha sfattato il Palermo.
Infatti Zamparini ha chiesto scusa.
Ha mandato gli amici, scusate, Cosmi.
E ha ripreso.
E ha ripreso i Rossi.
E qua un Bari Catania prevedono un 2, dai. Il Bari ormai, pure che ha vinto a Parma.
Catania che comunque fuori casa non fa molto, ma fa meglio.
È arrivato l'ora di vincere, secondo
però,
me.
Però contro il Bari, dico 2 Catania.
Pure io. Vediamo Michele che dice.
Ma io per il Bari, visto che ci ho fatto un campionato universitario molto, che è andato molto bene, feci quinto, io poi vedo le società che stanno piazzate all'ultimo, ma perché non dargli un po' di speranza?
Per te vince il Bari.
Direi un 1 sul Bari.
Quindi Camoroso a San Nicola, vince il Bari.
La remontata del Bari. Poi passiamo a un Bologna-Napoli, dove si prospetta un flusso migratorio di napoletani.
15.000 spettatori.
Minimo.
Poi secondo me sarà appunto.
I napoletani quando si muovono in massa.
Ricordiamo che quella ragazza veramente un San Paolo, ragazzi,
gremito in ogni ordine di posto, secondo me anche di più di quanti ce ne potevano stare.
I napoletani ragazzi sanno un po' umma come si dice, però
sono un popolo che basta poco per
dal punto di vista sportivo,
per accendere un entusiasmo,
sono fantastici veramente.
Quindi Bologna, un Bologna già salvo,
che però deve vincere perché piazza un po' criticato, anche Maresano una butta figuraccia col Bessa,
mancherà il Matador Cavani,
dovrebbe giocare Mascara la Vecci centrale. Io dico vince il Napoli, dai, con tutti quei tifosi.
Le motivazioni incidono molto in questo sport.
Poi la squadra in forma è Mazzai scatenata.
Un bel 2-0 del Napoli.
Sì, anche per me.
Poi tifo Napoli nella corsa scudetto. Meglio il Napoli che il Milan.
Sì, questo ho pienamente ragione.
Ma vista la mia passata fede adolescenziale per il Napoli, anche secondo me.
Andiamo, passiamo avanti. Saluta una nostra ascoltatrice, Alessia.
Ah, Alessia di prima.
Michele, sì.
Ah, grazie, ricambio il saluto.
Il collega che se vuoi fare.
Ah, sì, sì, è la lotta femminile, come detto prima, è apertissima.
Sul sito vostro che è?
www.lottaolimpicapsp.com.
Ricordato, ragazzi, vai.
Poi, se vogliono ascoltare la puntata, possono sul sito www.radiofonica.com. Vanno sul programma Arriva lo Sport e ci sono tutti gli audio della trasmissione.
Adesso che stai vanno a Pasqua, invece di stare avanti alla televisione, ascoltate noi di nuovo al computer.
Poi c'è Lazio-Parma, una bella partita, una Lazio che viene da una sconfitta di Napoli, il Parma che viene da una sconfitta clamorosa in casa col Parma. Quindi sono due squadre in netta crisi, chi sbaglia qua...
E vado con Roma a posto di Maino. Lazio che deve vincere, si parla di tuoi acquisti clamorosi, ti ho detto che se vince, se arriva a fare il primo quarto fa degli acquisti...
Vedendo il braccino di Lotito,
sensazionale,
si crede poco.
Lotito è un po' pazzer, quindi...
Comunque una sfida molto...
Sì, Lazio che deve vincere.
Lazio se non vince fuori dal quarto posto, credo.
E anche il Parma deve vincere.
Quindi io prevedo un pareggio.
Sì, per me finisce un pareggio senza gol, un X. Perché di solito queste partite poi, così sentite...
La paura.
Fanno 90.
E anche secondo me l'aria è quella.
Un pareggio con gol o senza gol?
Ma al pubblico, agli spettatori, facciamoglielo vedere questo.
Quindi 1-1, dai.
E poi torniamo a Palermo, dove il Palermo dà il benvenuto a De Rossi, il bentornato.
Una idea, una cosa di Zampaini che ha detto qualche giorno fa, diciamo che con i Rossi non pare a fine gara, non commenta più le partite a fine gara perché non vuole creare problemi appunto ai Rossi. Tutto nato da una polemica di Cosmi che secondo appunto ex senatore perugino, Zampaini ha chiesto di non far giocare Miccoli.
Si è scatenato il tutto.
Non è un presidente facile, insomma, è un po' strano. No. Questo è fuori di
ruolo. Infatti, gli errori si vedono.
Io devo vincere il Palermo, deve vincere quando un Cesana è in forma, che anche lei deve fare punti in queste ultime partite. Però con la Fiorentina ha preso una partita che non meritava di perdere. Quindi una bella partita, poi ricomincia il Palermo, dai.
Io credo che vince il Palermo pure, anche se il Cesare è una bella squadra.
Poi di solito i tonni, anche se gli stessi a prima partita, fanno sempre bene.
Poi quindi... il pubblico sarà tutto fuori dei loro rossi.
Favorita pieno, quindi dico vince
forza
il Palermo.
Palermo, dai. Sì.
Secondo te?
Ma anche secondo me.
Gli farà molto caldo, penso sia chimaticamente.
Farà caldo in tutti i sensi.
Infatti, quindi speriamoci una bella partita.
E poi c'è, secondo me, una delle partite più importanti della giornata, che è Sampdoria.
Uno spareggio, questo ragazzi, si è
da qua chi sbaglia...
A me
soprattutto per la Sampdoria, perché la Lecce si prevedeva che lottasse per non retrocedere. La Sampdoria,
sì, aver fatto... chi perde ha un mezzo piede forse in Serie B. Lecce viene dalla stupenda vittoria con Udinese, veramente in casa è una squadra che fa sempre bene.
Sì, un bel gioco.
In casa anche quei grandi ha dato ottime, ha fatto un'ottima impressione. Fuori casa ma un po' in difficoltà, però la Sampdoria in questo momento, ragazzi, è...
ha fatto un punto la Sampdoria domenica dopo quattro sconfitte.
È veramente una cosa inguardabile. Quindi, si pare a Radio Mercato, devo dire che addirittura a posto di Tosi potrebbe arrivare Oiai, Piero, come direttore sportivo. Quindi un ritorno di un ex interista che non so perché è stato mandato via da Moratti, forse uno dei piccoli errori che ultimamente Moratti ha fatto. Dico vince Sampdoria perché sì, non ha talmente di spada che insomma non ha... non ha soluzioni.
Io non sono così convinto che in casa Sampdoria, perché non segna nessuno.
Sì, cioè, neanche Bebanica è arrivato da niente.
Cioè Bebani, Maccarrone, Macheda, è rientrato Pozzi. Ma
Macheda se ne ha un 21, poi a Sampdoria non fa neanche un
gol. Io prevedo un X2 per il Lecce. Punterei su una bella doppia, perché
io sono fiducioso, mi piace.
La vedo in crisi. Mi piace seriamente la retrocessione.
Mi piace proprio con Sampdoria, ma poi Poetto Cavassin, almeno una vittoria doveva fare, dai, dico Sampdoria. Ah. Anche se Iezze ha più motivazioni, mi pare più impara anche fisicamente. Però dico uno a Sampdoria, tu?
Vediamo Michele.
No, per continuità, prima diciamo il Bari che merita
vince
una cosa di salvezza, sì, anche Lecce per me.
Certo, se vince Lecce a Genova ci sono i fulmini.
Faranno fatica ad uscire dallo
sì,
stadio,
infatti.
Domenica pomeriggio. Poi si conclude con un bel posticipo: cioè, se Inter e Napoli vincono, c'è molta pressione sul Milan che andrà a giocare a Firenze.
Un campo difficile, Fiorentina che è in forma, dopo metà stagione a buio. Sì. E accesa la luce,
punta a un posto in Europa League.
Sì. Mancherà Muto, mi pare.
Purtroppo manterrà Muto.
Dobbiamo giocare Iaic.
Per fortuna per i milanisti. Sì, mancherà Muto.
Dobbiamo giocare Iaic accanto a chiaramente Girardino.
Torna Ibra.
Non dovrebbe giocare Robinho, quindi Ibra è parato a coppia d'attacco.
Cassano è squalificato.
Perché ha fatto una cassanata come Barotelli, che anche Barotelli appena fatto alcuni
sì, continua.
Ma stendiamo.
Ha litigato con 5 e butta fuori.
Sì. Con 5 ragazzi, forse fa lotta di blanco, chissà.
Possibile
mettersi con 5 e butta fuori, non è
ci vuole fatto coraggio, questo diamo. No,
io non lo sapevo.
Ci vuole incoscienza, direi. Sì. Sono uno come Barotelli, infatti l'hanno cacciato via, gli hanno mancato la macchina, ripeto, per fortuna gli hanno mancato la macchina, infatti, non hanno mancato lui.
Per età potrebbe spaccare il muro. Comunque tenere una partita, Fiorentina in forma sia fisicamente che mentalmente. Fiorentina che deve vincere per seguire la Coppa UEFA. Miane, se vince domenica prima metto lo scudetto in tasca.
E poi è molto carico dalla vittoria del
sta bene, quindi... non dovrebbe, Van Bommel dovrebbe recuperare, forse non dovrebbe giocare Gattuso,
sì,
che ha preso una botta.
Però Gattuso, sappiamo che ha giocato una partita con i legamenti rotti, quindi
sì,
figuriamoci.
Può fare tutto, un giocatore che non mi sta simpatico, però è una carica, una ginta, non hanno più paravi di ginta,
certo.
Veramente
Gattuso è l'esempio, credo, di
Calabrese straordinario. L'ultima volta dicevo, non dovrebbe giocare Pio, che dovrebbe partire dalla panchina, sì. Da pochissimo tanto di infortunio. Io qua da interista dico vince a Fiorentina 1-0, finisse in pareggio 1-1. Però
1-1, io una sorpresa 1-0 Fiorentina, Girardino il gol dell'ex.
Speriamo, guarda, se
suonerà il violino.
Se vince a Fiorentina ti pago una pizza, però.
Ok, forza Fiorentina allora.
Però il Milan è in grande forma, però faccio a Fiorentina anche da parte mia. Tu?
Michele.
Non mi dire una Milan perché sennò ci dei Udi, no, scherzo, vai.
Beh, oddio, con un Napoli abbiamo messo il 2 sul Napoli, sì, e penso che l'1 sulla Fiorentina per fare un campionato che alla fine veramente attira tantissimo.
Fino alla fine, credo che Milan anche qualche squadra che lotta per salvezza doveva affrontare fra cui Bessa, quindi insomma non sarà un bel cammino, però è la squadra più forte in questo momento, non c'è niente da dire.
No, siamo quasi alla conclusione. Per tornare a noi, per tornare in zona, ricordiamo che il Perugia rischia di fare
se
rischia
gioca
di vincere.
Gioca questa rigone, se
vince,
il Todi
e il Todi non vince,
è festa. Finalmente si uno si torna in
ritorna fra i professionisti,
sì, un po' più migliori, diciamo. Ricordiamo che Gubbio a Fontai e Bassano in casa, anche Gubbio se vince mette una piccola...
Si prevede un Umbria in festa.
Speriamo, ancora, incrociamo le dita.
Incrociamo le dita, facciamo in bocca al lupo.
Poi ne paremo lunedì, come al solito, il nostro appuntamento.
Ricordiamo l'appuntamento che è lunedì alle 17.30.
Sul nostro sito che è www.radiofonica.com. Per i nostri contatti, se ci vogliono mettere anche dei video, qualsiasi cosa... il nostro contatto, il mio è bovini81@me.it.
Trovate su Facebook su Piero Loprete,
sul nostro backhack appunto io spot, qualsiasi cosa, anche critiche, anche dei consigli, perché chiaramente
qualsiasi cosa
si può sempre migliorare. Noi salutiamo
e ringraziamo,
vi ringrazio Michele, io
speriamo che vi vedete a una prossimamente per festeggiare qualche gara andata bene,
speriamo, per la vittoria, perché no? Per il 2012. Non diciamo
no, tu mi hai detto che c'è forse una gara.
La radio non si vede, ma sto incrociando le dita.
Perfetto, vi lo confermo anche io. C'è una gara forse in futuro, ma è una fa breve. Però metto, non me la voglio dire perché non si sa. Punto interrogativo.
Sì, sono quelle cose che sono ancora in fase di costruzione.
Sennò... Perfetto. Salutaci il presidente, speriamo di avervi alla prossima. Prossimamente per i parai di lotta, anzi, lotta a stile libero, giusto? Okay.
Sì, lotta a stile libero.
Il nostro tempo a disposizione è terminato.
Ragazzi, buon weekend.
Buon weekend.
Poi con questa giornata. Ragazzi, andate per questo video, andate a Iago. Ma insomma,
non possiamo dire andare al mare.
No.
Chi ci segue da giù.
Iago, mangia la torta, sì.
Chi ci segue da giù. Vada
chi
c'è al mare,
vada al mare. Buona serata e buon fine settimana. Ciao Michele, grazie di nuovo. E fatti bravi. Ciao amici.
Grazie, arrivederci.